Buonasera, qui all'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 31 marzo 2017 del gruppo Credito Valtellinese. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Mauro Salvetti, direttore generale del gruppo Credito Valtellinese. Dottor Salvetti, prego.
Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. So che è una giornata ricchissima di impegni, di presentazione, quindi cercherò di essere molto rapido nell'illustrazione dei risultati in modo tale da lasciare eventualmente più spazio alle vostre domande. Comincio. Beh, salterei slide 2, che è quella che indica sostanzialmente l'agenda e i titoli della presentazione, e comincerei con la parte che riguarda i crediti, che sono sostanzialmente stabili rispetto all'ultimo quarter e stabili anche in realtà se confrontati a marzo 2016, considerato che le variazioni che sono intervenute per effetto delle vendite, delle cessioni di NPL. In basso a sinistra, ma non lo commenterei perché non si discosta molto dalle ultime presentazioni, c'è la classificazione per Ateco, e in basso a destra la classificazione per asset class. Sempre ancora il 73%, oltre il 70% dei prestiti riguarda le SMI. A pagina 4, abbiamo una slide che invece ricapitalizza quanto fatto nel primo trimestre in termini di nuove erogazioni, e vedete che siamo a circa 630 milioni, di cui 170 sull'individuals e 450 per quanto riguarda le imprese. È un valore che non si discosta molto da quello dell'anno scorso e di due anni fa, in realtà, dove c'era stato il grosso dell'incremento rispetto agli anni precedenti. La proiezione di questo valore per 4 porta a quanto già fatto l'anno scorso, cioè 2 billion e mezzo circa, 2 billion e 6 di nuove erogazioni. Per la parte individua si aumenta quest'anno la parte di componente fissa, perché evidentemente la percezione del mercato anche tra le persone fisiche è che tassi fissi sono convenienti mai come adesso, perché la stagione è una stagione che potrebbe portare in un futuro, anche se non ravvicinatissimo, all'incremento dei tassi. Sono ancora buoni i tassi medi sia per la parte individui che per la parte imprese, e soprattutto continuano ad essere ottime le performance quanto a perdita attesa su queste nuove erogazioni, che si colloca a 33 basis point per la parte alta della slide, cioè quella che riguarda gli individuals, e 47 basis point per la parte corporate. Continua il remix dell'outstanding e diminuisce ancora anno su anno la parte che riguarda il real estate. Veniamo alla parte che riguarda le credit policy, gli NPL. Vedete qui l'andamento dei tre aggregati sofferenze, UTP e past due, e nell'ultimo quadrante di destra abbiamo invece la somma totale dei tre aggregati, e sono sostanzialmente stabili le sofferenze rispetto a fine 2016, mentre scendono di 45 milioni gli unlikely to pay e toccano un nuovo minimo assoluto dall'inizio della crisi, i past due, a conferma di quanto avevamo già affermato, e cioè che vedevamo la fine della crisi, e questo dato conferma ulteriormente che questa ulteriore, seppur non marcatissima, diminuzione a fine marzo non fa che confermare questa affermazione. Complessivamente parlando, rispetto ad un anno fa, ci sono 61 milioni meno di esposizioni lorde complessive, evidentemente in un anno come lo scorso in cui c'era stato anche un effetto abbastanza importante, lo vedete qui marcato con i 261 milioni di ulteriori incrementi tra secondo e terzo trimestre dello scorso anno. Se passiamo a slide 6, vediamo l'evoluzione degli aggregati ripartiti nelle varie categorie e confrontati con i valori netti e non lordi, vedete che in un anno c'è una riduzione quasi di 300 milioni degli NPE. Nella singola scomposizione si vedono le variazioni, si possono osservare le variazioni nelle varie categorie, cioè sofferenze, incagli e past due. Per quanto riguarda le coperture, sono leggermente in diminuzione rispetto, ma di qualche punto decimale rispetto al dicembre 2016, le sofferenze al 54.1 che sale al 57.4 se proformate includendo i write-off. Gli unlikely to pay salgono di un pochino dal 29.4 al 29.6, stabili i past due. Il coverage complessivo degli NPE è 41.6, puntuale, di un decimo superiore a quello di marzo, e che sale al 43.9 se si includono anche i write-off. Continua ad essere stabile, in leggerissima riduzione, il coverage dei bonis, che è assolutamente in linea con il miglioramento che poi vedremo del portafoglio complessivo grazie alle nuove erogazioni. Il costo del credito l'abbiamo qui riepilogato a partire dal 2007, lo vedete sostanzialmente normalizzato prima della crisi, poi è salito fino ai livelli che potete osservare. Nel primo quarter del 2017 si fissa a 1,09% in linea con quanto da noi pianificato. Il livello di copertura, questa è una slide che presentiamo sempre, a partire dal cash coverage a sinistra, sono a slide 9, dal 41,6 puntuale si aggiunge 2,3 di write-off le garanzie che ammontano a 22% circa sia la parte residenziale che la parte commerciale, per andare a on top aggiungere un altro 14,4% di altre garanzie, e la copertura degli NPE complessiva supera il 100%, arriva a 103,1. Segnalo come sempre che nel nostro calcolo il livello di computo della garanzia è sempre cappato al livello di esposizione, quando anche fosse più capiente. Nella pagina successiva abbiamo la stessa slide, solo riferita invece alle sofferenze, e vedete quanto per lo stesso meccanismo si passi da 54.1 a 111.5. Tutti e due questi valori sono, seppur leggermente, in rialzo rispetto alle esposizioni dei trimestri precedenti. Per quanto riguarda la raccolta diretta, è sostanzialmente stabile, così come è abbastanza stabile la scomposizione tra raccolta diretta vista e obbligazioni. Non commenterò la slide, la parte in basso a destra che fa la scomposizione puntuale di tutta la raccolta diretta. Nella slide successiva, la 13, vediamo quello che è successo in questo primo trimestre per quanto riguarda obbligazioni venute a scadenza ed obbligazioni emesse. Vedete 253 le maturities e 40 le nuove emissioni. C'è stata poi un'emissione abbastanza importante in aprile di 140 milioni circa. In basso a sinistra vedete quello che succederà nei prossimi anni dal punto di vista delle scadenze delle obbligazioni. Segnaliamo in alto a destra l'emissione avvenuta oltre il quarter, ma la segnalo, del Tier 2 di 150 milioni che si è effettuata il 5 di aprile, e per quanto riguarda il TLTRO è passato da 1,5 billion a 2,5 billion dopo il tiraggio effettuato all'ultima occasione possibile. Il rapporto tra impieghi e raccolta si mantiene sostanzialmente allo stesso livello dei trimestri precedenti, continua ad essere molto abbondante la liquidità di cui la banca usufruisce e che è pari circa al 14% del totale degli assi del gruppo. Molto buoni e molto sopra la linea la linea minima stabilita dai regolatori, sia gli indicatori di LCR che NSFR che qui vedete rappresentati. Per quanto riguarda il portafoglio, l'elemento di novità che c'è rispetto al trimestre precedente è, lo vedete rimarcato a slide 15 nella parte alta, entrano 624 milioni in HTM, non c'era nulla nei trimestri precedenti e la duration media del portafoglio è 3.08, a destra vedete il breakdown dell'HTM tra BTP e altri sovrani. Per quanto riguarda gli strumenti che compongono il portafoglio, vedete che sono comunque per lo più strumenti di, sono titoli di Stato in buona sostanza. C'è stata una variazione sulle riserve nel trimestre dovuta all'andamento dello spread che, come sapete, e comunque fino a fine anno sterilizzata ai fini di computo patrimoniale. Per quanto riguarda l'indiretta, è stabile nel trimestre, così come stabile è la scomposizione tra indiretta sotto custodia e AUM, quindi non commenterò oltre, se non per dire, ma l'abbiamo detto ieri con un comunicato stampa e non riguarda il primo quarter, che la partnership con Anima sta dando buone soddisfazioni per quanto riguarda i PIR che sono partiti il 21 di aprile. Sul capitale non è cambiato sostanzialmente nulla, se non per effetto del downgrade che c'è stato del paese Italia da DBRS, che ha comportato un diverso assorbimento in termini di RWA per quanto riguarda le esposizioni verso banche e altre entità pubbliche, ma al netto di quello non ci sono variazioni nel phased in. Evidentemente nel fully loaded l'effetto di eventuale computo dell'incrementata riserva dei titoli di Stato comporterebbe una riduzione di 40 basis points. Il leverage è a 6.3 fully loaded al 31.12. Per quanto riguarda lo sviluppo dei ricavi, registriamo 99.7 milioni in termini di margine di interesse, 67 milioni di fee, 0,5 di dividendi, 12.1 milioni di profitti da finanza, altri ricavi per 4,9 per un totale di ricavi di 185 milioni circa, e al solito oltre il 90% viene dall'attività core business di banca retail, cioè margine di interesse più fee. Sono a pagina 20. A pagina 21 vedete l'evoluzione dell'NII negli ultimi 5 trimestri. La diminuzione del primo quarter 2017 è alimentata in parte dall'ulteriore limatura che c'è stata sullo spread a seguito dell'andamento soprattutto dell'Euribor, ma c'è un effetto anche calendario che gioca la sua parte e rispetto all'ultimo quarter del 2016 e rispetto al primo quarter del 2016. Per il resto l'effetto è effetto volumi, nel senso che la parte di crediti che nel corso del 2016 è stata passata a NPE e soprattutto a sofferenza, evidentemente cessa di produrre interessi attivi. Le fee sono praticamente sullo stesso livello del primo quarter 2016, anche qui c'è un effetto calendario che lavora in minima parte, non è confrontabile il dato con il quarto quarter, perché nel quarto quarter ci sono i rappel di fine anno di una serie di componenti. In basso a sinistra vedete la scomposizione, sostanzialmente quello che è successo è che la crescita sulla parte di AUM compensa la decrescita che c'è stata soprattutto per quanto riguarda le fee relative al mondo dei crediti, che subisce gli effetti di cui ho appena detto. Confermo che continuiamo ad avere una percentuale di upfront fees che è una tra le più basse che si registra sul mercato. Per quanto riguarda i costi, abbiamo un leggero incremento dei costi del personale che è dovuto sostanzialmente a, lo vedete nella parte in alto, 75 milioni, c'è stata un'adesione più alta, un po' più alta di quella preventivata per quanto riguarda il fondo di solidarietà, che ha comportato un paio di milioni che si sono registrati nel primo quarter. E per quanto riguarda invece le altre spese amministrative, ci sono nei 48 milioni inclusi gli 8 milioni di versamento al fondo di risoluzione. Dedotte queste due componenti, diciamo così, non ripetitive, sarebbero entrambe in diminuzione. Ci sono poi ammortamenti per 7 milioni e 3 e il net operating margin si colloca a 54 milioni. Sta procedendo l'attività, una tra quelle annunciate nell'action plan di razionalizzazione della rete. Sono state chiuse 82 filiali tra il 2014 e il 2017, ma altre 70 verranno chiuse nei primi due quarter del 2017, di cui una trentina già chiusa in marzo e quell'altra metà circa a metà maggio. Evidentemente queste, così come il fondo di solidarietà, sono attività che, pur essendo a piano per il 2017, produrranno appieno i loro effetti in termini di riduzione di costi nel corso del 2018. Il cost income ratio è stabile, sono nella parte bassa di slide 24, così come è stabile il cost to asset ratio. Le spese, quindi, nonostante tutto quanto detto, registrano comunque una variazione in leggera riduzione rispetto al primo quarter del 2016. Per arrivare, e ho praticamente finito, a dire che il quarter si chiude con 54 milioni di, come dicevo prima, di margine operativo netto, dedotti gli accantonamenti su crediti che sono allineati perfettamente a quanto budgetato, cioè a quel punto 0,9 che abbiamo visto di costo, producono un utile netto prima delle tasse di 5 milioni, dedotte le tasse e le minority, questa è la minority sulla Cari Cesena, e che portano a un utile netto nel primo quarter di 2 milioni e 3. Chiudo rimarcando quanto in parte già detto, cioè è stata portata a target la riduzione con il fondo esuberi che era stato siglato a fine 2016, quindi una parte di persone ha cessato già dal 1 aprile 2017, quell'altra parte a 1 dicembre 2017. Questo produrrà un risparmio di costi di un 18 milioni circa sull'intero anno a partire dal 18, la stima è un effetto di 9 milioni circa per quanto riguarda il 2017. Delle filiali che abbiamo chiuso e stiamo chiudendo ho già detto, alcune di queste verranno riutilizzate in quella forma innovativa di cui forse abbiamo già parlato in altre occasioni, che sono le filiali banca aperta, potenzialmente aperte 24x7 e senza persone. Per quanto riguarda l'asset quality, le attività dell'operazione cosiddetta Errond, che consentirà la capitalizzazione e quindi il deconsolidamento di 1,5 billion, stanno andando avanti secondo le tappe prestabilite. Ci sono in corso altre attività avanzate per ulteriori cessioni per 50 milioni circa. Per quanto riguarda il capitale, sono lo studio iniziative su asset che possono liberare ulteriore capitale, così come sono in corso, l'avevamo già detto, le attività con il regolatore per poter arrivare nell'obiettivo nostro, quello di arrivare a fine anno ad avere la validazione dei sistemi interni. Queste sono le cose a cui stiamo lavorando. Poi alla fine avete tutti gli allegati. Io ho cercato di stare nel tempo che mi era stato raccomandato, 20 minuti, e quindi sono a disposizione per le vostre domande. Spero di non essere stato per questa ragione troppo veloce. Grazie.
qui all'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sezione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Matteo Ghilotti con Equita SIM. Prego.
Buon pomeriggio. Volevo chiedere innanzitutto se il dato di costo del lavoro del trimestre, che è stato leggermente più alto di quello che io mi aspettavo, se include qualche elemento, come dire, straordinario, costi qualche tipo di esubero, oppure è un costo totalmente ordinario. La seconda cosa che volevo chiedere è sull'operazione immobiliare, di cui a un certo punto ha parlato la stampa, credo MF, una possibile dismissione da 100-150 milioni, ecco, capire se effettivamente state pensando ad un'operazione del genere, se le dimensioni più o meno sono queste. E l'ultima cosa che volevo chiedere è sul fronte delle commissioni, perché continuano a scendere le fee sui pagamenti e sulle erogazioni? Immagino che gli stock o i flussi non stiano più scendendo e quindi c'è un po' di competizione, diciamo, tra banche che erode un po' delle fee che potete applicare su questo tipo di operazioni o c'è qualcos'altro? Grazie.
Allora, cerco di andare in ordine. Per quanto riguarda il costo del lavoro, forse l'ho detto, ma l'ho detto molto velocemente, lo ribadisco, c'è stato un sovrappiù di costo per quanto riguarda il fondo esuberi che è stato spesato interamente nel primo trimestre ed è pari a circa 3 milioni. Dedotto questo e confrontato con l'anno precedente, sostanzialmente il costo del personale è flat. Per quanto riguarda la seconda domanda, io mi devo limitare a dire che tra le ipotesi che riguardano il recupero di capitale, non ci vuole molta fantasia, ci può stare anche quella della valorizzazione del parco immobiliare. Non posso dire al momento oltre rispetto a questo. Per quanto riguarda le commissioni, La discesa più marcata è quella che riguarda le commissioni sui crediti, ma non sono minori commissioni sulla quantità del nuovo credito erogato, piuttosto è il credito che si ammalora, che quando passa a bad loan o a incaglio determina una riduzione della fatturazione di commissioni, è più quell'effetto. Per quanto riguarda gli altri, su incassi e pagamenti c'è anche una volatilità, una stagionalità. Io non riscontro non attribuisco grande di quelle variazioni, non attribuisco grande peso al fatto che ci sia una forte competizione al momento sulle singole commissioni, sui singoli prodotti.
Grazie.
La prossima domanda è di Francesco Di Giambattista con UBS, prego.
Buonasera, la prima domanda sugli NPL, se può darci un po' di colore su quali sono i trend sottostanti che hanno portato alla leggera riduzione in termini di trend di nuovi ingressi, il decadimento di unlikelihood per sofferenze, incassi, questo. La seconda domanda, se vi aspettate qualche impatto positivo sulle DTA dal cambio della legge sull'ACE. E infine, che trend vedete sul front book per quanto riguarda lo yield sui nuovi impieghi, se la competizione sta un po' migliorando? Grazie.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda sugli NPL, sono state fatte nel corso dell'anno, e ricorderete l'anno scorso, delle cessioni che spiegano la riduzione. Ma la notizia migliore sul fronte degli NPL è il livello di inflow, che è il più basso in assoluto all'inizio della crisi e che in qualche mese di questo primo anno è stato addirittura negativo, perché si sta mettendo a lavorare bene da questo punto di vista il sistema di incassi attraverso la collaborazione con Cerved. Ricorderò che noi abbiamo sostanzialmente nel piano un pareggio atteso tra nuovi inflow e incassi, no? E quindi vediamo questo che abbiamo pianificato, lo stiamo vedendo in questi primi tre mesi, aggiungerei anche nel quarto mese l'abbiamo visto. Questa è la prima domanda. Per quanto riguarda la seconda domanda sulle DTA, la risposta è sì. Non aggiungerei al momento altro per quanto riguarda i numeri, anche se potrebbero essere numeri per noi non banali, intorno ai 10 milioni di euro giù di lì. Per quanto riguarda invece la concorrenza, continua ad essere abbastanza forte, perché siamo tutti, con tutto il sistema è concentrato solamente sui migliori imprenditori, e questo genera evidentemente, essendoci molta liquidità e a mio giudizio al contrario di quel che si dice da qualche parte, siamo tutti molto disponibili a fare nuovi impieghi, peccato che non ci sia la vera domanda di impieghi, robusta domanda di impieghi, che è quella che deriva da un livello di investimenti accettabile. Però i tassi sono dal nostro punto di vista comunque soddisfacenti, anche perché, come sono solito affermare io, tassi molto compressi e quindi anche ridotti significano comunque imprenditori molto qualificati, e quindi nell'immediato si fattura un po' meno, ma in prospettiva si accantonerà molto meno. Quindi io sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose da questo punto di vista. Spero di aver risposto a tutte e tre le domande.
Posso solo un follow up brevissimo? Non ci sono state vendite di NPL nel trimestre, giusto? Perché 50 milioni annunciati a fine marzo non sono ancora usciti dal perimetro.
Sono stati riclassificati in attività nel primo trimestre, in attività di via di dismissione, quindi verranno registrati poi.
Ok, grazie.
La prossima domanda è di Andrea Vercelloni con Exane. Prego.
Buonasera, solo una domanda sul portafoglio Errond. Dove ritenevate, quando avete annunciato il progetto, di riuscire a cedere le sofferenze in area 29%, ormai sono passati vari mesi, avete analizzato nel dettaglio le posizioni, ritenete che questa stima del 29% sia ancora valida o ci si può aspettare qualcosa di più o qualcosa di meno? Grazie.
Guardi, noi continuiamo a credere in quello che abbiamo annunciato, le attività sono evidentemente in corso, sono avanzate molto rispetto a quando noi l'operazione abbiamo annunciato, e continuiamo ad essere fiduciosi che quel valore sia un valore assolutamente raggiungibile. Posso confermare che noi abbiamo l'aspettativa di chiudere questa operazione entro il primo semestre.
Ok, grazie.
La prossima domanda è di Cristian Carese con Intermonte. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io ho un paio di domande. La prima, il phasing delle varie operazioni. Quindi adesso ho appena confermato che entro il semestre pensa di chiudere l'operazione di cessione dei non performing loans. Le altre operazioni di capital management, pensate che possa essere una parte già finalizzata nel semestre per compensare l'eventuale impatto negativo della cessione? E per quanto riguarda l'IRB anche mi sembra di capire che siate fiduciosi di chiudere entro l'anno anche lì la validazione, quindi volevo capire un po' il phasing, se ci dobbiamo attendere un common equity tier 1 appunto transitoriamente temporanea ben sotto l'11% in attesa poi della validazione dei modelli interni. L'altra domanda invece è sulla competizione. Ho visto, scusate, sempre la prima domanda per quanto riguarda il capital ratio, cosa ha comportato questo calo del fully phased quarter on quarter, mi pare di 40 basis point, e infine sulla competizione, questa erosione del net interest margin, abbiamo visto qualche banca che ha iniziato a dare qualche segnale un po' più positivo. Quando vi attendete che questa erosione possa finire? Scusate se avete già risposto all'inizio, mi sono collegato leggermente in ritardo, grazie.
Difatti l'ho intuito da una domanda e rispondo per primo a quella. L'erosione del capitale sul fully phased è dovuto sostanzialmente al computo della riserva negativa dei titoli AFS che è sterilizzata fino al 31/12/2017. Per quanto riguarda la posizione sul capitale, noi abbiamo detto al momento dell'annuncio del piano, dell'action plan a novembre, che tutto quello che avremmo fatto l'avremmo fatto con l'obiettivo di mantenere tempo per tempo un valore di CET1 all'11%, e questo io confermo. In questo senso le operazioni di capital management che stiamo studiando hanno proprio l'obiettivo eventualmente di compensare quanto succederà con l'operazione Errond. Per quanto riguarda IRB, noi confermo che ci sono le discussioni per avviare il percorso di validazione e confermo la mia fiducia per poter arrivare entro la fine dell'anno ad avere un riscontro positivo anche da questo punto di vista, ma di alcune cose evidentemente quelle che possiamo fare da soli siamo completamente padroni. Quando le cose vanno discussi con il regolatore evidentemente non bisogna mai dire gatto finché non è nel sacco.
Quindi scusa, solo per chiarezza, se chiudete nel primo semestre la cessione del 1,5 miliardi di sofferenza, oggi siete già con un common equity fully loaded all'11,1, lei mi sta dicendo che non volete scendere sotto l'11%, pensate di fatto di neutralizzare la perdita derivante da questa cessione già con questa azione di capital management già nel semestre?
Segnalo che per quanto riguarda il semestre il dato da considerare è quello del phase-in, non quello del fully loaded.
Ah, quindi ragione in termini di phase-in, ok, è più alto, ok, grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco sul vostro telefono, asterisco 1 sul vostro telefono. Dottor Salvetti, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora io ringrazio tutti i partecipanti per l'attenzione, appuntamento ad agosto e buon lavoro a tutti. Grazie, alla prossima.